È vero? È mezzogiorno, ecco qua. E niente di più adatto che far vedere il braccialetto che mi hanno regalato, un braccialetto bellissimo dell'Apple Watch di cui sono pride, si dice così, di avere. E quindi oggi parliamo di diritti, parliamo insieme, sempre parliamo dalla stanzina di Forlì, vedete dietro di me la piazza Saffi, la piazza di Forlì, e insieme a me, come al solito, c'è dietro le quinte e non si fa mai vedere Giulia Nicoletti, che ha fatto la straordinaria scelta di questi speaker, di questi relatori, di questi nostri ospiti e di cui parleremo insieme invece alla virgolette spalla, o sono io spalla sua, non si capisce chi è la spalla, Emanuele Bruscoli, ci sei Emanuele?
Ciao Valerio, buongiorno.
No,
Io sono
quando
la
vedo te
spalla.
vado subito di buon umore. E dove sei quest'oggi? A Forlì, a Rimini, a Riccione
No,
Cattolica?
sono collegato da casa da Rimini come vecchi tempi.
Abbiamo promesso che ogni giorno avremmo parlato della tua casa e del tuo bonus
No, non è
110.
vero.
Tu fai parte di quel gruppo di persone che ha truffato lo Stato e che ha
No. Non
tentato di
sono
avere il 110 con un credito finanziario ad hoc, fatto ad hoc.
No,
Oddio.
non sono tra quelli.
Non sei tra quelli, vedi, però stai impazzendo lo stesso a fare la ristrutturazione di casa tua. Signori, quando avremo fatto la 14ª serie di Casa Fundraising, probabilmente Emanuele entrerà in casa. 14
Entro la
serie.
puntata 100, dai. Siamo oggi la puntata 83.
14 serie significa che dobbiamo
No,
aspettare
no,
ancora 4 anni. E quindi buona
sì.
fortuna, Emanuele.
17 puntate. Entro 17 puntate.
Ok, Emanuele, abbiamo due ospiti questa mattina.
Sì.
Abbiamo
Andiamo.
Leonardo Monaco, che io conosco e conoscevo già da un po' di tempo, perché Leonardo Monaco è stato uno studente del Master in Fundraising, è un bravissimo studente, un bravissimo professionista oggi, e quindi sono ben contento di riospitare Leonardo Monaco. E invece, dall'altra parte, diciamo così, l'altro nostro ospite è Yuri Guaiana, dell'associazione All Out. Ce ne parli un po'? Hai qualche informazione su di loro?
Sì, Leonardo l'abbiamo conosciuto noi tramite il Master in Fundraising e l'abbiamo conosciuto anche indirettamente perché Leonardo è consulente dell'associazione Luca Coscioni, dell'associazione ne avevamo parlato una delle prime puntate di Casa Fundraising con Marco Cappato, secondo me erano le prime puntate.
Aveva appena avuto un
E
bambino, una roba di questo genere, me lo ricordo ancora.
era chiusa nella stanzina con i due
Esatto,
cattoli, lo ricordo.
esatto.
Sì, e quindi Leonardo fa consulenza per l'associazione Luca Coscioni, per Open Arms e soprattutto segue dalla nascita il progetto Meglio Legale, che sarà quello anche un tema di dibattito oggi. Tra l'altro ho visto anche recentemente un post di Ornella Muti in cui a Sanremo ha ricevuto questo mazzo di fiori proprio
Ci è andato
da
lui di
Meglio.
persona?
No, non credo, magari glielo chiediamo
Ah,
dopo, ma non
dopo glielo
credo.
chiediamo.
E quindi sì, l'associazione Meglio Legale si occupa della legalizzazione della cannabis e della decriminalizzazione delle altre sostanze, coinvolge parlamentari, medici, avvocati e non solo. E quindi con Leonardo parleremo della raccolta fondi per questa organizzazione, mentre Yuri lo conosciamo perché la cosa che mi ha incuriosito di più leggendo la sua biografia è che lui lavora per All Out, che è questo movimento globale per l'amore e l'uguaglianza, quindi il movimento non è solo italiano, è
Sì,
universale.
non hanno nemmeno la
E
sede in Italia, però lavorano
esatto.
ognuno separato ed è bella questa roba perché hanno anticipato lo smart working che poi è esploso, però già loro erano impostati in questo modo.
E ha guidato il lavoro quindi di All Out contro la repressione anti-gay in Cecenia e è stato detenuto a Mosca con degli attivisti russi. Mentre cercavano di consegnare milioni di
Uno che
firme
si
per
chiama
questa
Yuri e
petizione.
che è detenuta a Mosca, insomma. Ci sta, ecco. Poi,
Nel backstage
pensa che Yuri
c'è.
sia un nome russo, no? Quindi originariamente russo, quindi detenuto a Mosca con attivisti russi mentre cercavano di consegnare 2 milioni di firme di petizione all'autorità russa. Insomma, devo dire che ci crede, quindi tanto di cappello al nostro Yuri che adesso andiamo ad incontrare.
E quindi All Out è un movimento che appunto spinge per l'amore e l'uguaglianza e lotta contro tutto quello che è la libertà di avere la famiglia, la libertà di dignità, di libertà sessuale e basta. cioè, nel senso, lascio spiegare meglio a Yuri.
Ma sei un mito.
Mi stavo andando in papinare.
ma è il massimo, a me piace moltissimo. European Made EMA Forever
Music Award.
Music Awards. Ok, EMA, allora torna alla tua casa, ai tuoi lavori, mi raccomando, rimani in regia.
Sono qua in regia, che abbiamo tantissimi video, cioè tantissimi, abbiamo due video, abbiamo un sacco di immagini da far vedere.
Salutiamo la Giulia Nicoletti, ogni tanto se me la butti dentro fa anche piacere. Ecco, almeno fai un saluto Giulia, solo che lei non risponde, evidentemente, fatto apposta per non rispondere. Direi che andiamo in sigla e iniziamo.
Va bene, ciao.
Ciao ciao. La matematica delle idee, bellissima la frase di Francesca Viecchioni ieri nella prima puntata di Casa Fundraising, la matematica delle idee. E cosa vuol dire? Vuol dire che se uno mette insieme tante idee, anche totalmente contrarie, anche totalmente diverse e così via, la somma è sempre un aggiungere qualcosa. La matematica delle idee è un po' lo scopo del Festival del Fundraising, la matematica delle idee è lo scopo di Casa Fundraising. Nessuno qui deve convincere nessuno a fare niente. Noi dobbiamo semplicemente ragionare insieme e insieme vedere, ma insomma, questo è un buon ragionamento. Potrei anche cambiare idea o avere un'idea più sviluppata. Questo è il motivo di Casa Fundraising, è il motivo del Festival del Fundraising, è il motivo di questi incontri. È bellissimo quando incontriamo al Festival del Fundraising il capo del movimento e il capo del movimento opposto, che sono al bar a prendere un caffè insieme e chiacchierano, e entrambi si arricchiscono. È questa l'idea di questi due ospiti, di cui sono veramente contento. In particolare, ovviamente, sono contento di rivedere uno studente che si chiama Leonardo Monaco e che era già bravo prima ancora di fare il master in fundraising. Poi speriamo che il master gli sia servito per migliorare ulteriormente la sua professionalità, e sono anche molto contento, ringrazio Giulia Nicoletti che l'ha virgolette trovato, è un'ottima talent scout la nostra Giulia Nicoletti, Yuri Guayana, che è un po' il campaigner, cioè quello che fa un po' le campagne, ma è anche un attivista convinto, come ha raccontato prima Emanuele, di All Out. Se siete collegati, andrei in collegamento con voi, Yuri e Leonardo.
Ciao.
Ciao,
buongiorno. Buongiorno Leonardo. Allora Yuri, non iniziamo dal tuo nome, perché evidentemente tu cercavi di essere incarcerato in Russia e hai chiesto ai tuoi genitori di farti chiamare con un nome russo.
Sì, posso anche raccontare una cosa divertente. Quando mi hanno arrestato, ovviamente i poliziotti pensavano che io fossi russo, perché non parlando russo hanno chiesto il mio nome ai compagni di avventura russi, che gli hanno detto si chiama Yuri. Finché non gli ho mostrato il passaporto italiano, loro mi hanno trattato piuttosto nervosamente, perché pensavano facessi finta di non capire il russo.
Ma era meglio in quella situazione essere russo o essere italiano?
Non lo so, è una buona domanda. Diciamo che la presenza di un italiano è stata richiesta dagli amici russi, perché uno straniero poteva proteggerli in qualche modo, è intervenuta subito l'ambasciata, il consolato veramente italiano, e questo ha in qualche modo protetto. Quindi
tu, da sempre ti occupi di questa organizzazione o hai girato altre cause o magari vieni dal mondo profit?
non vengo dal mondo profit, io vengo dall'università, a dir la verità, originariamente sono uno storico, ho fatto un dottorato in storia contemporanea, poi un assegno di ricerca e poi ho iniziato un po' a fare politica ai livelli più bassi, insomma a Milano, e ho sempre fatto volontariato in varie associazioni, tra cui Certi Diritti, e poi professionalmente ho iniziato a lavorare come fundraiser anche ad All Out.
All Out è un'organizzazione internazionale, ci si diceva prima, ed è un'organizzazione che ovviamente ha delle sedi localizzate in Italia e fanno, non in Italia, nei singoli paesi, e fanno singole campagne. Però tu mi dicevi che sei più orientato alla comunicazione, al campaigners, piuttosto che al fundraising.
Sì, noi facciamo campagne di tutti i generi, dall'advocacy alle raccolte fondi, anche al training, cioè alla formazione, e per quanto riguarda la raccolta fondi è anche una parte delle campagne di advocacy, perché con le raccolte fondi finanziamo anche delle azioni di advocacy.
Ma quando fate una campagna di raccolta fondi, avete intanto quali sono le campagne che a te sono piaciute di più o comunque che ritieni che potrebbero essere utili per la nostra comunità di fundraiser? E soprattutto ci interessa capire se tu, per la causa che rappresenti o per la causa che sostieni, hai più difficoltà, meno difficoltà, ci sono delle differenze. Questo è l'aspetto che ci interessa per capire se sei oggetto di pregiudizi oppure se in un qualche modo la cosa è liscia.
Ma allora, partendo dal fondo, intanto come ha spiegato bene chi ci ha introdotto, l'Out si occupa, è un movimento globale per l'amore e l'uguaglianza, che però, diciamo, per essere più comprensibili, si occupa di diritti LGBT, insomma, nel mondo e anche in Italia. E diciamo che questo...
Sì, amore e uguaglianza sembrava un po' Isola di White.
Sì, esatto.
Cioè, con te l'isola di White, invece non è amore e uguaglianza in quel senso lì. Nel senso
non è in quel senso lì, però in tutti i sensi che ciascuno è in realtà, esatto, è aperto, sì, e libero, sì. Ognuno può interpretare, esatto, come preferisce. Sì, sì. E diciamo che lavorare per una minoranza, diciamo, per una comunità ristretta, porta sia dei vantaggi sia dei possibili svantaggi in comparazione ad altre associazioni. Per quanto riguarda, diciamo, gli svantaggi sono sicuramente la dimensione, perché associazioni più grandi, che sono mainstream, trasversali, tradizionali, più generiche, diciamo, ecco, come Amnesty, non so, Change.org, queste grandi associazioni che si occupano di tanti temi, ovviamente hanno una dimensione molto più...
Hanno un pubblico più vasto, ok? Che però non significa necessariamente che sia un pubblico più appassionato, più coinvolto, perché io poi devo portarmi a casa i miei,
Esattamente.
Meglio averne pochi ma buoni o tanti ma tiepidi?
Esattamente, e questo è invece il vantaggio di un'associazione come All Out, che come dire, può attivare una comunità, perché noi proprio costruiamo una comunità di persone molto molto sensibili, che non sono solo LGBT, tra l'altro, perché buona parte delle nostre delle persone, dei nostri membri, non sono LGBT, ma sostengono il lavoro che facciamo, quindi questo è un vantaggio.
Leonardo, invece te ti occupi di un'altra causa, anche questa abbastanza tosta dal punto di vista comunicativo, tosta nel senso che evidentemente quando c'è un bambino che muore di fame, penso che il 99,9% degli italiani o degli europei o del mondo sia d'accordo che questa cosa è ingiusta. Viceversa, ci sono alcune cause in cui ci sono alcuni che sono assolutamente contrari e anche fermamente, e alcuni che sono assolutamente a favore, e poi ci sono linee grigie nel mezzo. La tua causa è meglio legale.it oppure in generale è la causa dei diritti?
In generale la causa dei diritti, anche io insomma inizio con l'attivismo che tra l'altro si è molto incrociato, a fondo incrociato con l'attivismo.
Sì, perché stamattina, caramba, che sorpresa, si è capito che vi conoscevate da 15 anni.
12 anni esatto. Quindi,
cioè, sì. Te praticamente eri appena nato, quindi in un qualche modo avevi un paio, eri in prima elementare, vi siete conosciuti, quindi.
19 anni.
Vai.
Sì, quindi ho iniziato con la politica, quindi ho poi abbracciato le cause civili esplorando questo mondo. La cannabis, se è semplice o se è difficile, è nel mezzo, perché è sicuramente una di quelle cause popolari e che crea un grosso senso di appartenenza, perché c'è un ideale di libertà anche, no? Che unisce le persone che la usano, che la riconoscono, che la ammettono. Dall'altro lato c'è anche una causa civile di fondo che è particolarmente sentita, che è tutto l'incrocio che c'è con la giustizia, con la repressione che spesso e volentieri si scaglia molto duramente sulla vita delle persone, quindi apre anche a quel pubblico un po' più fuori rispetto a quello dei consumatori, però ovviamente ha le sue difficoltà come causa di advocacy.
Qui è veramente, io sono straordinariamente contento se la gente, i circa 200 che sono collegati in questo momento, cogliessero l'aspetto, cioè in realtà queste due cause rappresentano il futuro in termini di fundraising, proprio come metodologia, perché non c'è niente da fare, domani sarà sempre di più un coinvolgimento pieno e completo del donatore in termini di attivismo. Ancora sopravviviamo con persone tiepide perché ne abbiamo ancora tante, ma domani in un qualche modo, che sia Amnesty o che sia Tizio, Caio Sempronio, la causa piccola, la causa grande, questa è la via, quindi in un qualche modo c'è tanto tanto da copiare, a prescindere dalle vostre cause, c'è tanto nel fatto che intanto entrambi siete nati non nel fundraising ma nell'attivismo per quella causa, quindi pieno e totale coinvolgimento. Poi siete venuti avanti come professionisti nell'ambiente. Yuri, ci fai vedere qualcosa di campagne che ti piacciono, che avete fatto, e ce le racconti un po'?
Sì, certo.
Possiamo... O Leonardo, se vuoi intervenire, mi raccomando. E poi, siccome non siamo più professore e studente, sei anche libero di contraddirmi, che sia chiaro. No, cioè, sentiti libero, perché voglio dire, okay. Sai che dopo, quando abbiamo finito il master, ci diamo del tu. Prima ci davamo del lei, però dopo siamo colleghi, quindi a tutti gli effetti. Yuri.
Grazie. Sì, allora possiamo iniziare magari con la campagna che abbiamo fatto proprio in Italia, ed è stata una campagna, come dicevo prima, per finanziare una tattica all'interno di una più grande campagna. La campagna era quella a sostegno del DDL Zan, e tra le varie cose che abbiamo fatto, a un certo punto...
Ma lì avete anche raccolto fondi?
Abbiamo raccolto fondi per un'azione specifica, cioè la proiezione a Roma di un messaggio, che era quello di chiedere di...
Ah, una proiezione nei monumenti.
La proiezione sui monumenti, ci sono delle foto che adesso stanno, sono visibili. Noi abbiamo fatto questa cosa per proiettare appunto questo messaggio in italiano e in inglese, perché siamo un'associazione internazionale, di chiedi di approvare il DDL Zan. E per fare questa...
Cioè, i soldi per comprare il video, cioè per noleggiare il videoproiettore, lo spazio, bla bla bla.
Sì, esattamente, tutto questo, esattamente, e anche tutto il, diciamo, le fotografie, eccetera, eccetera. E questa è una delle tante azioni che facciamo, questa in particolare l'abbiamo fatta tra l'altro con change.org, e la campagna è andata molto bene, siamo riusciti a finanziare...
Ma cosa avete fatto, un crowdfunding?
Abbiamo fatto un crowdfunding, noi facciamo sempre crowdfunding, mandiamo email alla nostra lista, questo in particolare... Questa
azione. Voi avete una raccolta fondi esclusivamente, virgolette, elettronica?
Esclusivamente elettronica, sì. A volte facciamo anche delle raccolte fondi ad alcuni eventi, non in Italia, non l'abbiamo mai fatto in Italia, in altri paesi l'abbiamo fatto, in Inghilterra, un pochino anche in Germania, abbiamo fatto delle raccolte fondi offline.
Ma non ho capito change.org cosa c'entra, cioè loro raccolgono firme, ne raccolgono mica soldi.
Le proiezioni, no, infatti loro non raccolgono soldi, la campagna di raccolta fondi l'abbiamo fatta noi, ma diciamo l'azione di proiezione sui messaggi, sui monumenti romani l'abbiamo fatta insieme a loro, perché c'erano due petizioni parallele, la nostra e la loro, e abbiamo deciso di fare, di consegnare le firme insieme e di fare questa azione insieme. 184 persone hanno donato per questa azione, che non sono tantissime, però in Italia sono state sufficienti per, insomma, permetterci di fare questa azione.
Bello.
Questa, beh, è una. Se vuoi, passo alle altre. Allora, l'altra di cui volete vi posso parlare è invece un esempio di campagne che facciamo per sostenere dei progetti che fanno delle associazioni partner con cui lavoriamo in giro per il mondo, in particolare questa sull'Afghanistan. Come tutti sapete, immagino, insomma, la situazione in Afghanistan è precipitata per tutti con l'arrivo dei talebani, ma naturalmente per le persone LGBT questo è stato particolarmente, ed è tuttora particolarmente drammatico, e quindi abbiamo fatto una campagna per sostenere un progetto di Ilgazia, che è una nostra associazione partner.
Come si chiama questa associazione?
Ilgazia.
Ah, Ilgazia.
E loro hanno un progetto per portare sostegno in termini di beni primari come cibo, eccetera, alle persone LGBT che sono intrappolate in Afghanistan e sono a rischio della vita, perché i talebani...
Ma cosa fanno? Si nascondono?
Si nascondono, sono nascosti, spesso non riescono nemmeno ad accedere al cibo e all'acqua, perché sono veramente fuggitivi, scappano dalle famiglie a volte anche, perché la situazione è tale per cui non sono solo i talebani che cercano che gli danno la caccia, ma anche le famiglie a volte...
Ma quando è che avete iniziato questo progetto? Subito dopo l'arrivo dei talebani?
Questo progetto è iniziato un pochettino dopo, perché per organizzare un lavoro di questo tipo, come immagini, ci vuole molto tempo, è molto complesso. Quando il gas è stata pronta dal punto di vista logistico e organizzativo, noi siamo intervenuti per raccogliere dei fondi. Questa è una campagna globale che abbiamo fatto, e siamo riusciti a raccogliere fondi per permettere di aiutare 77 persone LGBT in Afghanistan, che è una goccia nel mare, però diciamo è un piccolo passo per cercare di, insomma, fare qualcosa.
E quindi in qualche modo gli è arrivato da mangiare, questo è il messaggio.
Gli abbiamo dato accesso a tutta una serie di risorse, acqua, cibo, medicinali, sono tante le cose di cui hanno bisogno e per cercare di sopravvivere. Bello. E alcuni magari si spera, grazie anche a questo, possono avere la forza di cercare di andare via dall'Afghanistan.
Ma quindi voi praticamente la vostra raccolta fondi è tutta quanta basata sul vostro database, che immagino non sia estesissimo perché siete una piccola organizzazione ancora, ma state diventando grandi, e sostanzialmente basata su campagne emergenziali di emailing, crowdfunding e così via. La vostra base è questa qui?
Sì, esattamente. E poi c'è il terzo tipo di campagne, che è molto tradizionale per chi fa fundraising in questo modo, che è quella della fine dell'anno, di end of the year fundraiser, che generalmente facciamo, questa volta per raccogliere fondi per noi, per All Out, per l'associazione. Lo facciamo naturalmente ogni anno, ma ve la porto come esempio perché quest'anno abbiamo sperimentato una tecnica nuova e difficile, perché abbiamo deciso di inviare ben 10 email nell'arco del mese di dicembre.
Mai?
Solo su questo, poi mandiamo un sacco di altre cose.
No, 4-5 milioni di mail all'anno, cosa vuoi che sia 10? Mamma mia!
E comunque è andata bene.
Avete mandato 10 mail nel giro di 2 mesi, immagino.
No, un mese solo.
In un mese 10 mail, quindi ogni 2 giorni.
Ogni 2 giorni circa, sì, diciamo che alla fine abbiamo iniziato un pochino più, in realtà abbiamo iniziato il 10 di dicembre.
Con 10 mail alle stesse persone vi siete portati a casa qualche soldino.
Sì, siamo riusciti a portarci a casa qualche soldino, posso anche dire quanto, siamo riusciti a portarci a casa sui 60.000 euro.
Ah, però!
In tutto il mondo, tieni conto.
Ah, ok.
E questo è come abbiamo fatto, come abbiamo raccontato la storia. Abbiamo raccontato una storia di quello che abbiamo fatto durante l'anno, quindi partendo da chiedendo alle persone, alle associazioni con cui abbiamo fatto partnership durante l'anno di dare la loro storia. Le email sono, diciamo, le storie che queste persone hanno raccontato sull'Ungheria, sul Ghana, sul Messico, sulla Polonia, sull'Italia. E questo, lo storytelling è, diciamo, la tattica più importante per noi nelle nostre campagne.
Ma poi siete operativi in Italia e in quali altri paesi?
Noi siamo operativi in tutto il mondo. Abbiamo dei campaigner
amici,
come me.
Diciamo così, dei...
Allora, i campaigner come me sono basati in Italia, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Brasile, in Kenya.
Comunque questo qui è il tuo lavoro, cioè tu fai questo di mestiere.
Sì, sì, sì.
Cioè
sì,
qualcuno sì, sì. Poi alla fine ti paga anche.
Qualcuno alla fine mi paga anche. La novità della mia vita è questa qua, perché in genere ho fatto attivismo, come Leonardo sa molto bene, non pagato, che anche lui è stato in questa situazione, adesso non più.
Yuri, bellissimo, grazie davvero, rimani qui che alla fine c'è una sorpresina anche per te. Leonardo, ci racconti qualcosa dei tuoi progetti? Inizia te da quello che ritieni più interessante per i fundraiser collegati, dimmi un po' te.
Ma guarda, la cosa, quando poi mi avevi anche chiesto di condividere qualcosa, io ho pensato che quello di cui sono un po' più geloso, orgoglioso, è la routine che siamo riusciti a mettere su dentro Meglio Legale, che è un posto in cui si lavora molto bene, devo dire, perché tutto il team, diciamo, che è molto piccolo, ma che va dalla comunicazione all'ufficio stampa, lavora molto bene nell'ottica della raccolta fondi. La nostra presidente, Antonella Soldo, è una bravissima fundraiser che si occupa principalmente di corporate, di grandi donatori e fondazioni. E quindi avevo pensato di condividere nelle slide qualche campagna, insomma.
Cosa che ci fai utilizziamo. Mettere su?
Allora, la prima slide è quella, sono due esempi di campagne, sono due card social, e sono due campagne in particolare che volevo condividere proprio per così far vedere come effettivamente si possono utilizzare anche molto bene le storie nell'advocacy. La prima è il caso di Christian, che è un ragazzo che usa la cannabis terapeutica e che a un certo punto non aveva più la dose garantita dallo Stato, non gli era più sufficiente, ha iniziato a coltivare a casa sua per non doverla comprare appunto dalla strada e si è trovato un sequestro dei carabinieri e rischia ancora fino a 6 anni di carcere. Si è fatto pure gli arresti domiciliari questo ragazzo e abbiamo lavorato per esempio con una raccolta fondi per coprire i costi legali che doveva fronteggiare Cristian.
E anche voi usate il crowdfunding o usate altre tecniche?
Allora, noi praticamente utilizziamo digital fondamentalmente, digital fundraising per quanto riguarda gli individui, quasi puramente digital. Lavoriamo moltissimo con il CRM, anche se siamo piccolini cerchiamo di utilizzare il più possibile i dati, proprio nell'ottica della ottimizzazione dell'ascesa della piramide della raccolta fondi, come ci insegni tu, Valerio. E poi magari faccio vedere anche qualche esempio dopo. E poi sì, facciamo grandi donatori, lavoriamo molto con le piccole imprese del mondo della canapa, della canapicoltura, che sostengono con delle attività di sponsorship le nostre iniziative, fondamentalmente partecipano in questo modo. E quindi
canapa viene un sacco di roba, non è che viene solamente
e tra l'altro
la canapa è un bel prodotto, nel senso.
Demonizzazione
della canapa, la canapa.
No, si fanno veramente una marea di cose, anche a scopo alimentare, esatto, oltre sì. Che anche nell'edilizia si utilizza.
Anche la piedina romagnola di canapa, ho visto l'altro giorno nella piedineria. Sì, sì, è vero, la piedina di canapa,
le farine,
l'ho provata subito. Quindi avete, questa cos'è, la serie delle comunicazioni?
Questo era l'esempio di quello che succede quando si entra nel funnel di Meglio Legale. Una persona aderisce alla community e questo è il caso di una petizione sul referendum che abbiamo lanciato.
Quindi la numero uno è la prima email che ricevono?
La numero uno è la prima email. Ed è
ma me la ingrandisci un po' la numero uno?
Questa è proprio l'email di benvenuto dove appunto si crea il collegamento con l'organizzazione e In particolare cerchiamo sempre ovviamente di allegare un lead magnet, un contenuto di valore. In questo caso il contenuto era questo video molto carino che ha fatto Giovanni Braiato, che è il nostro digital strategist, che contiene un po' di strafalcioni che si sono visti fare da giornalisti della RAI, principalmente.
Non sono da solo, anche camera. Gli altri fanno gli strafalcioni, non solo io.
No. E quindi questa era la prima email, la mail di benvenuto.
Poi c'è una seconda email.
Questa è una seconda email che arriva solitamente dopo 3 giorni. Questo è Antonella Soldo, la presidente, che introduce la persona all'organizzazione. Questo serve a creare il collegamento e a dare il benvenuto con questo video un po' corporate, no? Un po' istituzionale, in cui si spiega la nostra mission, i nostri ideali.
Lei cos'è, un medico, è un professionista, è un politico? Come avete scelto la vostra presidente?
Allora, è un attivista anche lei. Io tra l'altro con lei ho iniziato a lavorare ai tempi di Radicali Italiani, quando mi occupavo della raccolta fondi di Radicali Italiani. Lei era la tesoriera e tra l'altro con la consulenza di un'altra figura del master, Giulia Bussotti, che immagino tu conosca, abbiamo fondamentalmente cercato di ritirare su l'ufficio raccolta fondi di Radicali Italiani. È stato il mio primo approccio alla raccolta fondi e poi sono sbarcato sul master, però noi ci conosciamo perché coltiviamo da tempo questi ideali e queste
e nella battaglie. Terza email che ricevono dopo quanti giorni?
Dopo altri 3 giorni, questo qui arriva all'ottavo giorno tipo.
Inizia la raccolta fondi, ecco qui c'è la richiesta.
Qua c'è subito la richiesta. Beh, insomma, che
la terza email va bene, dai.
La terza email va bene, arriva.
Hai capito, Yuri? Stai sereno, 10 email non c'è problema.
Basta che siano piazzate bene, infatti sono un sostenitore delle... A me piace moltissimo il metodo di All Out, che è veramente il succo del metodo americano, che è quello di ottimizzare, di studiare, programmare bene anche su grosse quantità di dati, perché poi in America ovviamente hanno anche molta più libertà magari nel gestire i dati, però questa spregiudicatezza quasi, che è sempre molto attenta però rispetto alla causa, rispetto alla persona che si ha davanti, ti permette veramente di ottimizzare molto molto bene le lead che si generano, senza appunto riempire la database.
Dammi qualche altro succo, qualche
altra informazione. Vado nella successiva, che è un po' il modo in cui cerchiamo in una piccola, piccola organizzazione. Noi abbiamo 30.000 anagrafiche nel nostro database, insomma, quindi non sono poche, però comunque... E sono anagrafiche particolari perché sono di persone molto giovani, quindi cerchiamo anche il più possibile di usare degli strumenti che avvicinino anche le generazioni un po' meno, magari, considerate nella raccolta fondi. Questo è una delle email di raccolta fondi. Questa è in particolare la mail dopo Sanremo, dopo l'episodio di Fiori.
Ma te sei andato a consegnare di persone il mazzo di Fiori? Ci hai mandato qualcuno?
Purtroppo no. C'era Antonella, c'era l'ufficio stampa, Silvia Bellini.
E ce l'hanno fatta, no?
Sì, ma... Ornella Muti è una grande sostenitrice della battaglia e penso che in maniera molto elegante abbia risposto ai tanti attacchi che ha subito, certo, in questi periodi. E niente, quindi l'abbiamo omaggiata di questo dono e l'abbiamo ringraziata anche per essere una brava, ottima portabandiera di questa iniziativa e del referendum.
E quindi questa è la serie delle email?
Questa non è la serie delle email, questa è la stessa email che è stata moltiplicata modificando il cost sample a seconda del tipo di donatore che avevamo davanti.
Ah, precedente.
Esatto, noi praticamente cerchiamo di veicolare tutti gli upgrade con un singolo cost sample, legato ovviamente alla storia contributiva della persona, e quindi in base poi alla nostra tabella dei range, in base a tutte le nostre valutazioni dei dati che tiriamo fuori dal CRM, noi cerchiamo sempre di rendere il più possibile lineare la crescita dell'esperienza di dono della persona.
Allora, avvocato del diavolo, vediamo un po', ma secondo te la battaglia sulla cannabis, come chiede anche Alessio, sarebbe più semplice se la vendessi esclusivamente come necessità terapeutica rispetto a una campagna invece più vasta, più ampia, anche per il non terapeutico?
Allora, il pubblico delle persone attente alla cannabis è molto diverso, cioè il terapeutico indubbiamente tende a avvicinarsi a certe categorie di persone, il ludico tende ad avvicinare altre categorie di persone.
No, ma tu come campagna la riteresti più semplice se dovessi limitare alla vicenda terapeutica o no?
Nel caso particolare del pubblico di Meglio Legale è un po' più difficile da gestire, ti dico il contrario, okay, perché abbiamo un pubblico che è molto più sul consumo ludico, sul consumo legato al... La storia di poi di Christian è anche particolare, perché poi invece tocca il tema della coltivazione domestica ed è qualcosa che poi abbiamo legato a tutte le nostre campagne sulla disobbedienza civile di massa, ad esempio, no? Che abbiamo fatto a inizio storia di Meglio Legale.
Ma che bello.
Quindi è un po' vanno sempre studiate molto bene le storie, le testimonianze, però cerchiamo di essere il più autentici possibili rispetto, insomma, agli ideali dell'organizzazione e agli ideali della community che ci segue, insomma.
C'hai qualcos'altro da farci vedere di bello, di interessante, di curioso? Anche te, Yuri, se hai un'altra cosa interessante, abbiamo pochi minuti ancora, perché non voglio andare oltre i 45 minuti, perché altrimenti poi si stanca chi sta a seguire. Però dateci velocemente qualche altra... Vai, Leo.
Se vuoi, poi ho visto anche una domanda di Simona, che se vuoi poi rispondo dopo. E, allora, vabbè, rispondo subito. Allora, grazie per aver firmato la petizione. Allora, poi i numeri. Noi abbiamo circa 30.000 contatti nel nostro database e per le singole comunicazioni abbiamo delle redemption che cambiano un po'. No, abbiamo in questo momento, nell'ultimo anno, 900 donatori attivi, individui. Quindi persone che donano con diverse, insomma, esperienze e percorsi di dono. Persone che lavorano nella raccolta fondi, siamo due, come dicevo, c'era Antonella che si occupa di corporate, fondazioni e grandi donatori, e io che la sostengo in alcune operazioni e mi occupo prevalentemente di tutto la raccolta fondi digitale, ma abbiamo
l'organizzazione, però
piccola,
molto,
ma con un team di comunicazione
molti attivisti.
Sì, è un team di comunicazione che è molto attento alla raccolta fondi, quindi il social media manager come il direttore creativo che è Stefano Gianfreda sono tutti super sul pezzo e devo dire facilitano di molto il lavoro di gruppo, insomma.
Yuri, c'hai una cosa da farci vedere? Una interessante?
Magari dirvi una cosa che non abbiamo fatto noi e che mi mangio ancora le mani perché non l'abbiamo ancora fatto. È una tattica per cercare di rendere, insomma, di colpire un po' di più l'immaginazione quando si fa fundraising, no? E è quella che chiamiamo defeat by tweet. Cioè è una tattica fatta negli Stati Uniti, non da noi, e sostanzialmente attraverso uno strumento sono riusciti a far sì che ci sia una raccolta fondi per ogni tweet mandato da un certo gruppo razzista che viene considerato razzista. E se si può far vedere l'altra immagine, si vede bene come funziona. Sostanzialmente si prende un impegno di un certo numero di centesimi che si vuole donare per ogni tweet e poi si mette un limite alla donazione, così si è sicuri che diciamo non si dona più di un tot, di in questo caso sono 9 dollari per ogni mese o per ogni settimana.
Non ho capito, quindi quelli che fanno un tweet contro di te...
Esatto. Tu chiedi ai tuoi di darti quanti soldi vuoi donare per ogni tweet fatto contro la tua causa, non contro di te, contro la tua causa. Il limite di soldi che sei disposto a donare nell'arco, diciamo, di una settimana, e ogni volta che attraverso questo strumento c'è un tweet che ha un determinato hashtag, un determinato messaggio contro la tua causa, scatta la donazione. E questo è un modo per colpire l'immaginazione.
Praticamente come adesso faccio la gaffa, ragazzi, mi dispiace. È come quando si sente uno bestemmiare che il cattolico dice l'Ave Maria, sostanzialmente questo qui.
Esattamente, sì. E si impara sempre.
Scusa
tanto.
Scusa se l'ho detto, ma volevo dire.
Va benissimo, cioè, secondo me
è
tanto.
Un meccanismo riparatore, sostanzialmente. Questa è l'idea. È un meccanismo riparatore. Con il mio soldino, il mio centesimo, riparo un danno che c'è una persona che sta facendo. Questa è un po' l'idea.
Esatto, è un meccanismo, diciamo, di questo tipo per quanto riguarda l'idea, ma è un meccanismo che colpisce l'immaginazione, perché dà naturalmente il senso di combattere direttamente un messaggio d'odio, diciamo, no?
È un meccanismo riparatorio, un meccanismo in cui dice: io non dico niente, non ti vengo contro, non sono violento nei tuoi confronti, mi limito semplicemente a raccogliere ancora più soldi alla fine di sostenere le cause in cui credo.
La causa opposta, magari. Anche.
Esatto, la causa opposta. Bellissimo. Questa è una buona idea. Perché non la fate voi? Beh, la dovete fare.
Non
adesso.
L'abbiamo ancora fatto. Lo facevamo, in realtà sì. Lo facevamo, però lo strumento che usavamo, che si chiamava Aikido, è stato disconnesso e quindi siamo rimasti senza lo strumento necessario. Adesso abbiamo scoperto che ce n'è uno nuovo e quindi probabilmente inizieremo.
Sta attento, perché secondo me fra una settimana...
Altri lo useranno contro di noi, certo. è naturale, ma queste cose siamo nello spirito che dicevi tu all'inizio, quindi va bene.
Bello, matematica delle idee. Vai Leonardo, dammi un'ultima idea, poi ci salutiamo.
L'idea che volevo prendere anche io da qualcun altro, ma che magari è un po' difficile, l'ho scelta una un po' complicata da replicare, però come tra l'altro sulla newsletter di fundraising.it vedo che c'è una grossa attenzione rispetto al mondo cripto, NFT. E allora io guardo, mi interessa molto vedere gli NFT, si stanno sempre più smarcando dalla dimensione di semplice opera d'arte e mi piace moltissimo come poco a poco si stanno legando i servizi, i benefit come titolo rispetto al possesso, no? del singolo NFT, però mi sono sempre chiesto come effettivamente possono essere una fonte di redditività nel tempo, nel senso come può replicarsi il valore a favore nostro in termini di monetizzazione, per cui oggi vi avevo portato l'esempio dei fan token del calcio, che ecco, magari sono nelle nostre piccolissime organizzazioni, sono...
Spiega un po' che la voglio capire bene, anche se allora, c'è questi... l'Inter di mezzo.
Allora, questi sono i miei due fan token dell'Inter, quindi sono uno screen
Ma te,
mio...
un ragazzo bravo, ma hai questo difetto che è molto quindi... grave, veramente. Andiamo avanti.
E quindi, praticamente io, detenendo un certo numero di fan token, ho diritto a partecipare alla vita del club, quindi posso votare dei sondaggi.
No, ma ho capito, ma tu cosa fai? Cosa vuol dire fan token? Spieghiamo come se parlassimo.
Allora,
a
è una
Maria.
Moneta, è come il Bitcoin, ma è una
quindi
singola
io ho comprato,
moneta
tu compri in Svizzera dei Bitcoin.
Li compro da questa app, compro non dei Bitcoin, compro i coin dell'app, che mi permettono di comprare poi i coin della squadra che tifo e si possono comprare i token del calcio.
E dopodiché, essendo dentro in questa roba qui, cosa succede? Che intanto l'Inter li usa per quale motivo?
Intanto si autofinanziano, fanno una cosa, una manovra, un'operazione di raccolta fondi. E poi la persona che partecipa alla raccolta fondi viene fidelizzata nel tempo, potendo ad esempio partecipare a estrazioni di premi, quiz, sondaggi che poi la squadra deve rispettare, tipo di che colore devono essere, cosa ci deve essere scritto il pullman della squadra, ad esempio, no? Oppure che musica bisogna mettere in apertura di partita.
Bellissimo.
Durante il derby. Ed è oggettivamente, secondo me, un modo molto interessante di rendere continuo il valore per l'organizzazione, perché poi tu puoi sbloccare diritti a partecipare a seconda di quanti token hai. Per esempio, se hai 10 token, puoi sbloccare gli sconti di merchandising dell'Inter e quindi sei poco a poco portato, no, a comprare il primo, il secondo, il terzo, il quarto token. E niente, poi mi piace perché c'è, secondo me, tanto tanto da imparare su come fare donor care e buona retention anche nelle nostre organizzazioni, perché come diceva, avevo letto la domanda di Flavia, credo, no? I tratti distintivi dell'attivista digitale, non te li saprei dire proprio l'identikit perfetto, però sono delle persone che hanno una voglia smisurata di partecipare. E come dicevi pure tu prima, bisogna trovare i modi, ma riguarda il non profit, ma riguarda tutte le aziende, riguarda la politica, riguarda c'è un bisogno di partecipazione enorme che fa parte proprio di tutto, anche il maxi argomento della trasparenza, della partecipazione delle nostre organizzazioni, che deve essere soddisfatto. E quindi l'attivismo digitale parte anche da questo.
Parte anche da quello, assolutamente. dal fatto che, assolutamente, cioè non, questa passione, queste emozioni, queste che non sono... Esatto. A caso, o non sono procurate da una serie televisiva nuova o da un'emozione particolare un po' fasulla, ma dalla passione per...
Pensa anche alla raccolta fondi, appunto, dicevo, si fa tanto dire, no, sui baby boomers, che sono il focus della raccolta fondi, e spesso si tende a snobbare le nuove generazioni come se non fossero così... portatrici di fondi, di idee, eccetera. Però immaginiamo a quello che succede su Twitch, no? A proposito di streaming, a quello che succede su tanti social network che utilizzano il sistema delle ricompense, che vedono ragazzi giovanissimi sostenere chi produce dei contenuti online.
Assolutamente.
Ed è un mondo che va esplorato.
No, è che noi siamo in tanti, questo è il punto, noi intendo baby boomers. Siccome siamo l'ultima generazione che eravamo in tanti, sai, famiglie con 4 figli, 5 figli, 6 figli, 3 figli e così via, noi eravamo in tanti, cioè io ho fatto i turni il pomeriggio a scuola, mica facevo la dad, andavo a scuola il pomeriggio perché non c'erano abbastanza aule, quindi la mia generazione è questa qui, per cui essendo in tanti in un qualche modo è un mercato interessante, però lo ripeto, secondo me noi dobbiamo prendere esempio da queste due cause e io sono veramente contento perché... ti fa vedere una metodologia che ovviamente adesso è applicabile a 5.000 persone, 7.000 persone, 30.000 persone, quello che è. Yuri è ancora più piccolo, Leonardo un filo più grande. Però in un qualche modo è quel tipo di accesso alle persone che è interessante. Perché non c'è niente da fare, quando il contenuto è vero, è vero. La gente poi se ne accorge. Quando spacca il contenuto che funziona, non è il contenuto che vende meglio, non... Ieri parlavamo di Barilla, in 120 secondi Barilla ha distrutto 120 anni di storia, la famosa frase che viene riportata a proposito della vicenda, in 120 secondi sono bastati, quindi in un qualche modo questo fa i conti col fatto che la gente quando coglie un aspetto di verità, col cavolo che è tonta, tutt'altro. Quindi sono... Da questo c'è tanto, tanto da imparare. Tra l'altro lo dice anche un sacco di gente, quindi non stiamo a buttare su tutti i grazie, ma dopo magari vi fermate un attimo su Facebook e rispondete a tutte quante le domande. Sono le 12:48, bisogna assolutamente che ci fermiamo perché la regola è di non andare oltre i 45 minuti, però c'è una tradizione che è quella che voi dovete rispondere a delle domande molto intime, molto imbarazzanti che io vi faccio, dovete scegliere voi e quindi non mi potete dare la colpa di aver scelto la domanda, sono 113 domande, voi scegliete un numero, io vi faccio la domanda che salta fuori, può darsi che vi vada bene, può darsi che vi vada male, è una roulette russa, Yuri, nel tuo caso andiamo benissimo.
Scelgo il numero?
Certo, da 1 a 113.
3.
Andiamo sul sicuro. Sai che ieri? Anche ieri. Ah, ecco. Quando entro in un ambiente nuovo e con persone che non conosco, cerco di sedurle e intrattenerle o preferisco stare in disparte a osservarle?
Oh, io sono molto timido, quindi tendenzialmente sto in disparte ed osservo e poi dopo, quando capisco come va la situazione, provo...
Cioè sei in Anni Moretti che dici mi osservano di più se sto in silenzio in un angolo oppure se parlo, ma se parlo... Quindi tu dici...
No, tendenzialmente sono proprio timido, non faccio questo calcolo. Certo. Quando sono in un gruppo folto cerco di scappare.
Grazie Yuri. Leonardo, dammi un numero.
Io scelgo il numero 7, che è anche il mio numero fortunato, perché io quando faccio questi giochi con te, la prima lezione di master, ho fatto una figuraccia.
sì, me la ricordo, però io sto zitto, non la dico, però guarda, me lo ricordo lucidamente, e io ho pensato, ma questo è tonto completamente o no?
Stupido.
Perché, vabbè, lasciamo perdere perché non ha senso, però vedi, dice, ma che cazzo è questo qui? Ma è tonto completamente, proprio ho avuto un'impressione, dopo è cambiata completamente l'idea, quindi vai severo.
Grazie.
Numero 7, una cosa di cui mi vergogno è che non ho mai detto a nessuno.
È la prima lezione del master.
Magari faccio un post una volta che lo pubblichiamo su fandresi.it, la storia di Leonardo. Sono molto molto contento di avervi incontrato, le persone sono state collegate ininterrottamente e non hanno mollato, non c'è stata la classica curva di attenzione, quindi evidentemente siete stati molto molto disponibili a incontrare questa piccola comunità. Ragazzi, domani abbiamo Laura Bonomi di Amnesty International che parla di un altro diritto, mi sembra chiaro, e di Giusy Laganà di Fare per Bene. Quindi domani ci occupiamo di altri due diritti e altre due cause interessanti da incontrare. Se ci siete, ci vediamo domani a mezzogiorno. Ciao, grazie!
Ciao,
grazie Yuri, grazie Leonardo, grazie. Ciao.